Astronauticast. Astronauticast, stagione 11, episodio 5. Benvenuti alla registrazione settimanale del nostro podcast dedicato all'astronautica. Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Io sono Marco Zambianchi da Darmstadt e insieme a me ci sono Veronica Remondini da Verona.
Ciao da Veronica da Verona e benvenuti all'ultima puntata del podcast nell'ora legale, perché da domenica inizierà l'ora solare e dormiremo un'ora in più.
Ah, arriveremo magari un pochino più riposati, meno trafelati dopo lunghe giornate di lavoro, ma non dimentichiamoci dell'altro co-host. Questa sera siamo un po' in formazione rimaneggiata, io mi ritrovo a fare regista e hosting, ma abbiamo l'aiuto di tutti, compreso il nostro Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, secondo me Veronica era così vogliosa di dire questa cosa perché con gli orari e il calendario c'ha questi momenti d'ansia e...
Soprattutto in questo periodo non capisco più tutti gli orari in UTC, devo trasformarli nel nostro orario e allora quelli prima di domenica sono 2 ore in più, ma quelli dopo di domenica sono 1 ora
poi
in più.
Poi magari ci sono gli americani che sono già passati, adesso questo non lo so, quindi è un disastro.
Sì, già. C'è questo periodo, ma c'era qualcuno tra di noi sul forum o nella community che era diventato un mega esperto nel fare queste traduzioni di orario, anche se devo dire che la soluzione che avevamo trovato lo scorso anno era stata quella di chiederlo a Google, il motore di ricerca è in grado di fare la traslazione al volo degli orari in tutto quello che ci serve.
Oltre a farci
non è
fatti
precisissimo.
Propri.
Ah, è vero.
Ti dirò che non è precisissimo, soprattutto il Google Calendar non mi fido, piuttosto vado su Time and Date e verifico da lì.
Ah, hai capito. Va bene, allora, non c'è Paolo Amoroso, ma sento il suo spirito vicino a me, lui è in Irlanda a occuparsi di un altro tipo di spirito, diciamo, quello più terreno, più liquido. Ma devo ricordarmi che oggi è il 26 ottobre, stiamo registrando quando sono le 21:40 della sera e vi invito a interagire con noi facendo le vostre domande o i vostri commenti utilizzando la chat sulla nostra pagina live su astronauticast.it/live oppure scrivendo sulla chat integrata al video di YouTube se ci state seguendo in diretta oppure mandando un messaggio a @astronauticast su Twitter, cercate la nostra utenza o ancora sfruttando la chat su Facebook su Astronauticast dove abbiamo anche lì una presenza e usando il nostro hashtag ufficiale cancelletto o hashtag astronauticast. Allora, di cosa andiamo a parlare? È stata un'altra settimana abbastanza magra dal punto di vista delle notizie, anche se abbiamo visto arrivare una vera e propria, come dire, epitome su Astronaut News proprio pochi minuti prima di andare in onda. Parleremo del riuscito test del motore BE-4 di Blue Origin, quindi abbiamo Jeff Bezos in rincorsa di suo, come dire, alter ego Elon Musk e SpaceX, e poi racconteremo un pochino le vicende della EVA-46, la terza attività extraveicolare del mese di ottobre, e varie ed eventuali. Abbiamo poi naturalmente la nostra rubrica dedicata ai link della settimana, l'Astronauti Quiz, vedo che è rimasto, un refuso della nostra Trello List, Veronica?
No, io non ho Astronauti Quiz.
Allora cancellate questo momento e poi Riccardo ci presenterà quelle che sono gli impegni della settimana in arrivo. Non avendo Paolo per questa settimana dobbiamo saltare forzatamente la rubrica di Nonno Apollo, ma questo mi dà l'occasione di ricordare subito a tutti i nostri ascoltatori che ogni lunedì mattina alle 6, quindi anche per i pendolari più mattinieri, abbiamo l'episodio di Nonno Apollo che si ripesca dalla stagione 6, quindi dall'anno 2013. Lo riscopriamo anche noi, io che lo monto personalmente ogni settimana lo riscopro, non me lo ricordavo assolutamente alcune di queste puntate, anche perché non ero presente in molte delle puntate della stagione 6. Invito tutti quindi ad andare ad ascoltare lì. Se vi manca il nostro Paolo Amoroso, avete già 24 episodi, se non sbaglio, pronti sul nostro feed, quindi fatevi avanti.
E ci sono anche i tour della vero, comunque.
Oh sì, giusto, brava, bravo, scusa, grazie. Hai proprio ragione. Brava Veronica, bravo Riccardo, grazie, vi ho chiesto una mano e come vedete ne ho decisamente bisogno. Sì, abbiamo anche la rubrica dedicata ai tour della Vero, questa sera alle 23, per chi ci sta seguendo in diretta, verrà anche pubblicato l'episodio 4 dei tour della Vero sul nostro canale YouTube. Va bene, non credo che abbiamo dimenticato niente ragazzi, giusto? Allora direi che possiamo partire con il contributo di Veronica, che naturalmente ho registrato, e tra l'altro questa settimana ha anche preparato una serie di slide che mettiamo subito in primo piano per chi ci sta seguendo in video.
La notizia è che la Blue Origin ha concluso con successo un test del suo nuovo motore BE4, quello che andrà a dare potenza al vettore New Glenn, sia nel primo che nel secondo stadio. Il primo tentativo di accensione era avvenuto a maggio di quest'anno, ma non è andato a buon fine e ha causato la perdita di un set di turbopompe. La settimana scorsa il motore è stato acceso per 3 secondi e per il 50% della sua potenza massima. E a questo test è seguito poi un tweet di Jeff Bezos che ha dichiarato la prova superata. Questo evento non è importante solo per la Blue Origin, ma ha implicazioni più ampie, perché anche la United Launch Alliance sta seguendo con interesse lo sviluppo di questo motore. Per capire il perché, dobbiamo andare indietro nel tempo fino agli anni 90, quando il Dipartimento di Difesa americano, l'Air Force americana, ha indetto un programma nel quale ha richiesto alle aziende del settore di sviluppare almeno una famiglia di lanciatori in grado di portare in orbita i satelliti per la sicurezza nazionale, quindi satelliti militari e di difesa. Questo programma si chiama EELV, Evolved Expandable Launch Vehicles, e tra le varie aziende che vi hanno partecipato inizialmente troviamo la Boeing e la Lockheed Martin. Infatti è stato in seguito a vicende legate a questo programma che le due ditte si sono unite a formare la United Launch Alliance. Poi, nel 2015, anche SpaceX ha avuto la possibilità di entrare e infatti ha acquisito i lanci dei satelliti GPS. Comunque, il vettore principale della United Launch Alliance, l'Atlas V, non riesce a portare nelle orbite richieste dall'Air Force satelliti superiori ad un determinato peso. Ecco allora che viene in aiuto il Delta IV Heavy. Questo vettore però è particolarmente costoso. Ha bisogno di infrastrutture diverse rispetto all'Atlas V, pad di lancio diversi, hardware diversi, ma soprattutto motori diversi. Funziona con motori prodotti esclusivamente dall'Aerojet Rocketdyne, e gli RL-10 per il secondo stadio e gli RS-68A per il primo stadio, ma sono particolarmente costosi. Questo nuovo ingaggio, ma anche i successi della SpaceX, che sta promuovendo l'abbattimento dei costi dei lanci, hanno portato la United Launch Alliance a pensare di rivisitare completamente la sua produzione e di ragionare su un singolo vettore che sia in grado di sostituire del tutto l'Atlas V e il Delta IV, ma allo stesso tempo coprire tutte le necessità dell'Air Force. Questo nuovo vettore si chiama Vulcan. Quali motori userà questo Vulcan quindi? Quelli dell'Atlas V? L'Atlas V sta ancora usando gli RD-180 russi e il governo americano ha ormai dato l'out-out per limitare il più possibile e poi sostituire definitivamente motori russi, perché vorrebbe che si utilizzassero motori costruiti interamente in America. Allora userà quelli del Delta IV Heavy. gli RS-68A della Aerojet Rocketdyne, ma sono un po' troppo costosi. La Aerojet Rocketdyne ha proposto anche un altro tipo di motori, gli AR1, ma questi sono in una fase ancora un po' troppo embrionale. Sono allora in fase di valutazione proprio i BE4 della Blue Origin, che oltre ad essere molto più efficienti degli RS-68A, appartengono ad un'azienda che già di suo è portata al riutilizzo delle componenti. Se la United Launch Alliance deciderà di appoggiarsi alla Blue Origin, è molto probabile che questa diventerà la sola azienda fornitrice di motori per il Vulcan, perché non dimentichiamoci che abbiamo anche un secondo stadio. Allora, inizialmente come secondo stadio si potrà utilizzare il Centaur attuale, ma modificato con un fairing più grande. Quello attuale è di 3 metri, ma per portare in orbita grossi satelliti, come richiesto dal Dipartimento della Difesa, bisognerà aumentarlo a 5 metri. Successivamente, il Centaur sarà definitivamente sostituito dal secondo stadio ACES o ACES, Advanced Cryogenic Evolved Stage. La maggior richiesta di potenza a causa del secondo stadio più capiente potrà essere soddisfatta sì dai motori dell'Aerojet Rocketdyne, ma invece di uno o due come avviene attualmente ne serviranno 3 o 4, aumentando sensibilmente il costo del lancio. Molto più probabilmente invece si useranno i motori della Blue Origin, i BE3, che sono quelli che danno propulsione all'attuale New Shepard. Anche in questo caso la Blue Origin prenderebbe il posto della Aerojet Rocketdyne. Vedremo come si muoverà la United Launch Alliance in questo senso e per il momento kudos a Blue Origin.
Me la ricordo questa foto, Veronica, devo dire che si commentava delle foto tamarre di Jeff Bezos, devo dire che anche questa con gli stivaloni non scherza.
Sì, la foto tamarra di Jeff Bezos a cui fai riferimento è quella che ha postato durante la settimana, in cui c'è lui al di sopra di una delle sue turbine eoliche con la bottiglia che la sta varando e tutta la scena è ripresa da un drone. E qualche giorno fa, non da meno, Elon Musk ne ha postata una con lui e i suoi compagni, non so, sul tetto della Gigafactory, che stanno facendo un fire camp, stanno facendend
come si dice?
Un falò notturno, esatto.
Sì, naturalmente è una bella notizia quella del test riuscito di BE4, sia in chiave di mercato, perché significa che c'è concorrenza, e dove c'è concorrenza c'è proprio una chiara motivazione per continuare a sviluppare bene e in un certo senso in fretta i propri prodotti commerciali. L'altro credo che sia buona anche per Blue Origin, è ovvio naturalmente, ma perché non solo hanno un propulsore che possono utilizzare sui loro mezzi, ma anche perché di fatto possono affacciarsi sul mercato differenziando la loro offerta. Da una parte, non proprio dietro l'angolo, tra qualche tempo, servizi di lancio, probabilmente con il Blue Glenn, quello più piccolo,
il New Glenn e il New Shepard,
quindi due classi di peso completamente diverse, ma possono anche commercializzare il motore a razzo di per sé e quindi cominciare magari ad avere un'entrata economica anche prima che il loro lanciatore più grande sia pronto.
Sì, diciamo che quatti quatti non danno tanto spettacolo, però nel frattempo stanno maneggiando bene il mercato attorno a loro, ecco.
Credo che sia un po' l'incarnazione del loro motto, no? Gradat in ferociter. E poi c'è da dire che, non lo so a livello personale come la vedete voi, però sono due personaggi affascinanti, ciascuno a suo modo, totalmente diversi come approccio personale, come metodo di marketing, però è una bella sfida e non ho ancora trovato nella mia testa qual è il mio preferito da un punto di vista così di personaggio, che poco conta magari con l'astronauta, con l'astronautica, però insomma.
Sì, anch'io sono molto indecisa fra loro due, certo.
Come no?
Ma io invece, finché mi arriva la roba di Amazon a casa, vabbè, potrei avere vabbè. Un bias verso...
Esatto, esatto. Se dalla settimana prossima, Veronica, i tuoi pacchi arrivano tutti in ritardo, sai, vuol dire che Jeff ci segue, d'altra parte. Sarebbe una bella soddisfazione. Va bene, l'altra notizia della settimana che è arrivata è quella della conclusione della terza attività extraveicolare di questo mese. Naturalmente saranno in molti a sapere, se siete appassionati, cosa sono le attività extraveicolari e come si usano, insomma. Di fatto sono momenti di manutenzione o dei quali gli astronauti mettono abbastanza a rischio la loro incolumità personale per attività che non possono essere svolte in nessun'altra maniera, in nessun altro modo. Diciamo, di solito si utilizza il braccio robotico, ma laddove i mezzi meccanici non possono arrivare, ancora adesso deve arrivare l'astronauta. Allora andiamo a vedere Massimo Orgiazzi. Ci siamo dimenticati di ringraziare l'autore dell'articolo di Veronica, lo facciamo poi in coda, sennò perdo completamente il filo, ma in questo caso ringrazio io Massimo Orgiazzi per aver imbastito questo bell'articolo su Astronauti News, con il quale ci racconta che con la terza passeggiata spaziale in 15 giorni gli astronauti della NASA Randy Bresnik e Joe Acaba hanno installato una nuova telecamera ad alta definizione, sostituendone un'altra che si era guastata, e condotto una serie di attività bonus che non erano in realtà state programmate per questa attività extraveicolare. Dopo le EVA del 5 ottobre e del 12 ottobre scorsi, Randy Bresnik, comandante della Stazione Spaziale Internazionale, ha fatto il TRIS e venerdì scorso ha condotto, questa volta insieme al flight engineer Joe Acaba, la 46esima passeggiata della NASA a bordo dell'avamposto spaziale. Adesso magari ci abbiamo il nostro Paolo Baldo che mi correggerà se il numero di EVA non è esattamente quello corretto. Ci sono dei buoni motivi per questo, magari lo spiegheremo in una delle prossime puntate. Durata 6 ore e 49 minuti, la EVA numero 46 si è conclusa con quasi tutte le attività previste svolte completamente, ad eccezione di due attività a bassa priorità, cioè il fissaggio di un dispositivo di movimentazione su un gruppo di radiatori di riserva e le regolazioni dei bulloni su un altro dispositivo di riserva. Quindi tutti i compiti primari sono stati portati a termine, inclusa la sostituzione di un fusibile di un payload carrier, cioè di un dispositivo atto a sostenere un carico pagante, e anche i lavori per montare diversi componenti di ricambio a rapido accesso utili in caso di necessità. Fluttuando all'interno del Airlock Quest, la camera di equilibrio del lato USOS della stazione, Randy Bresnik e Joe Acaba hanno inserito l'alimentazione autonoma a batteria per le loro tute spaziali quando erano le 13.47 italiane, dando inizio ufficiale alla decima EVA dell'anno, la terza, dicevamo, delle ultime settimane. La passeggiata spaziale era originariamente stata prevista per mercoledì, ma si è dovuto ritardare di 2 giorni dopo che i team tecnici hanno scoperto che una delle telecamere sul dispositivo di ancoraggio del braccio robotico Canadarm 2, che era stata installata durante l'uscita del 5 ottobre, aveva dei problemi di messa a fuoco. La telecamera è quella che fornisce la visione del dettaglio che è necessaria al braccio robotico e naturalmente a chi lo controlla o da dentro la stazione o da terra per catturare le capsule di rifornimento Dragon, Cygnus e HTV, e che consente anche di ancorare altri componenti a bordo della stazione. Acaba, che era ancorato all'estremità del braccio robotico, ha installato una nuova telecamera ad alta definizione sul lato inferiore destro del lungo traliccio della stazione. Mentre Acaba metteva a punto il supporto per questa telecamera, Bresnik ha sostituito il fusibile del payload carrier del Canadarm 2 e successivamente ha estratto e messo in uso un nuovo cavo Tether di sicurezza, cioè quei cavi a cui si utilizzati dagli astronauti per ancorarsi alla stazione durante i loro movimenti di traslazione, dopo che era stata notata una tenuta allentata su uno dei cavi ridondanti che assicuravano Joe Acaba alla stazione stessa. Successivamente Randy Bresnik ha rimosso l'isolamento da una scatola di distribuzione elettrica di ricambio nota come MBSU, cioè Main Bus Switching Unit, e ha rimesso invece l'isolamento su un altro componente chiamato Direct Current Switching Unit, DCSU. Dopo aver installato la nuova telecamera ad alta definizione, Acaba si è spostato dal braccio andando ad ancorarsi al truss della stazione e ha rimosso il complesso della telecamera sul dispositivo di ancoraggio del braccio robotico noto come Latching and Effector. Dopo aver rimosso la telecamera difettosa, Akaba ha installato il ricambio opportunamente portato fuori all'inizio dell'attività extraveicolare. Il Canadarm2 è stato alimentato dal controllo missione e la telecamera è entrata in funzione come previsto. Akaba poi ha utilizzato un dispositivo di lubrificazione per trattare il meccanismo di ancoraggio e di attracco, un'attività che era stata avviata durante la IVA del 5 ottobre. Verso il termine di questo compito, il controllo missione ha notato una cosa strana, cioè che un attuatore del jetpack di emergenza, il cosiddetto SAFER, di cui la tuta spaziale di Akaba è dotata, si era aperto. I jetpack SAFER sono alimentati da azoto e sono stati progettati per consentire a un astronauta di ritornare autonomamente indietro verso la stazione in caso di un distacco improvviso del suo cavo di sicurezza. Dal momento che Akaba era invece perfettamente ancorato coi tether, ha ricevuto l'istruzione di completare il lavoro di lubrificazione prima di tornare all'airlock. La ripressurizzazione della camera di equilibrio Quest ha avuto inizio alle 20:36 ora italiana, chiudendo così la passeggiata in 6 ore e 49 minuti. Questa è stata la 205esima EVA dedicata all'assemblaggio e alla manutenzione della Stazione Spaziale Internazionale dall'inizio della sua costruzione nel 1998. Si è trattata invece della quinta EVA cumulativa per Bresnik e della terza per Akaba. 124 astronauti e cosmonauti in rappresentanza di 10 nazioni hanno così registrato ben 1278 ore e 25 minuti di passeggiate spaziali dedicate alla stazione, un tempo totale passato all'esterno corrispondente a 53,3 giorni, un numero davvero notevole se si pensa insomma che durante tutte queste attività sono state anche provate molte volte durante l'addestramento a terra. Ecco anche perché serve molto tempo per preparare un astronauta a un volo sulla stazione spaziale. In genere l'addestramento completo dura circa 3 anni e rappresenta anche, secondo me, un punto di arrivo, la dimostrazione di come ormai la capacità dell'uomo di lavorare nello spazio e di assemblare strutture molto complesse, di compiere task anche particolarmente impegnativi. Non so se lo avete mai fatto voi ascoltatori, ma una delle cose più belle, più spettacolari che si possa fare osservando le attività della stazione spaziale è seguire in diretta un'attività extraveicolare. Attraverso le camere montate sul casco dell'astronauta è possibile vedere come, nonostante indossino degli ingombranti guantoni, riescano ormai a fare qualsiasi tipo di assemblaggio e disassemblaggio. E sempre pensando al SAFER mi è venuto in mente il film Gravity. Vi posso già anticipare che in una delle prossime puntate di Nonno Apollo ritorneremo a parlare del confronto tra realtà e finzione, parlo delle puntate caricate il lunedì, confrontando il film Gravity con l'attività che svolgono davvero gli astronauti in passeggiata spaziale. E per finire il commento di questa notizia vi posso dire che Paolo Nespoli è un acerrimo nemico del termine passeggiata spaziale. Lui è uno di quelli che dice: se trovo quello che ha battezzato così questa roba, che si va veramente a fare una fatica immane, gliela faccio fare io una di queste passeggiate. Ecco, io vorrei essere quello che l'ha inventato, perché la proverei a fare così volentieri una passeggiata spaziale, anche se è proprio vero, i vari astronauti che sono venuti a trovarci alle Astronauticon ce l'hanno raccontato tutti che è una delle cose più spossanti che si possa fare, anche per i muscoli delle braccia e delle mani, che dopo ore stringendo parti e strumenti di lavoro davvero sono affaticate. Va bene. Allora, intanto grazie Riccardo per l'assistenza alla regia. Avevo promesso di andare a recuperare gli autori dei precedenti articoli e io, da bravo regista pasticcione, me lo sono andato a chiudere. Dunque, Massimo Orgiazzi l'ho ringraziato per il mio articolo e credo che l'articolo che ha commentato invece Veronica sia arrivato dalla penna virtuale
sempre di Massimo Orgiazzi.
Massimo Orgiazzi. Ah, quindi ha fatto un unplay in questa settimana, si è dato da fare parecchio. Va bene, naturalmente trovate tutto su astronautinews.it. E penso che siamo arrivati alla fine di questa magra, tra virgolette, sezione di news, e non ci resta che fare qualche ringraziamento. Siamo un po' al giro di boa, dopo siamo arrivati alla mezz'ora.
Siamo alla fine, ma sul sito di Astronauti News questo non è l'ultimo articolo della settimana.
Hai ragione Veronica, lo commentavamo in fuori onda mentre ci preparavamo ad andare online.
Sì, è un peccato che sia arrivato un po' tardino, diciamo, o che noi abbiamo il podcast troppo presto rispetto alla possibilità di aver letto questo articolo, e parla della Lockheed Martin che punta ad un volo umano su Marte. Quindi è il discorso fatto all'IAC dopo insomma, in concomitanza con il discorso di Elon Musk, che quello siamo già riusciti a commentarlo ampiamente, e questo invece abbiamo preparato l'articolo con più calma e con maggiori dettagli magari, e quindi ne parleremo nella prossima puntata.
Sì, c'è una piccola storia dietro l'arrivo di questo articolo. Il buon Roberto Mastri, che lo ha preparato, ci sta lavorando da una settimana abbondante, e volevamo arricchirlo con una serie di fotografie veramente molto belle, di infografiche molto belle, che Lockheed Martin ha preparato, ma le ha poi sottoposte a una licenza d'uso così draconiana che non ci siamo... gli abbiamo chiesto il permesso e non ci hanno ancora risposto. A questo punto, un po' frustrati, abbiamo deciso di andare... online con l'articolo, con quello che era già stato pubblicato su YouTube e su Twitter, e trovate nel link poi trovate nell'articolo il link per la galleria Flickr dove queste immagini sono contenute. Peggio per loro, gli avremmo fatto volentieri tanta pubblicità, è un po' un peccato. Allora, come diceva Veronica, ne parliamo sicuramente nel prossimo episodio in maniera più diffusa, però abbiamo quindi citato un totale di 3 notizie, e questo mi dà l'occasione, ritornando ai ringraziamenti, di ringraziare i nostri 3 donatori della settimana. Abbiamo donatori ricorrenti Gian Pietro Ferrario, Davide Cirioni e Matteo Ottone. E velocemente ricordo a tutti che Astronauticast si finanzia grazie alle donazioni regolari dei propri ascoltatori. Trovate i pulsanti per farlo, se volete, proprio sul sito astronauticast.it, oppure in maniera indiretta aderendo all'associazione ISA, che è un po' il sodalizio che abbiamo creato qualche anno fa per aiutare lo sviluppo e sostenere economicamente tutta la galassia dei nostri siti, che vede in questo caso Astronauticast protagonista. Astronauti News, il portale da cui traiamo tutte le nostre news, e anche in questo caso abbiamo dei collaboratori volontari non retribuiti che ci danno il materiale per chiacchierare con voi, per raccontare lo spazio ogni settimana. Abbiamo forumastronautico.it, la più grande community italiana dedicata alle discussioni in ambito spaziale, e poi astronauticon.it, che vi ricordo perché è stata aperta la call for paper per la nostra convention il prossimo aprile. Siamo ancora in tempo, c'è un intero mese per chi volesse sottoporre le proprie idee, la propria volontà di partecipare come oratore. Siamo più che contenti di dare un'occhiata a quello che ci volete raccontare. Naturalmente potete evitare di scucire il vil pecunio se volete, a noi fa sempre piacere, è necessario, c'è da pagare costi, bollette e attrezzature, però potete fare una cosa molto molto efficace nell'epoca dei social network, che è condividere sul vostro social network preferito i nostri contenuti. Abbiamo sviluppato nei nostri siti la capacità di diffondere immediatamente su tutte le più grandi piattaforme social i nostri contenuti. Vi piace quello che avete letto? Volete semplicemente darci una mano? Cliccate sul pulsantino, chiamatelo mi piace, chiamatelo condividi, chiamatelo come volete. Questo non costa null'altro che lo sforzo dei muscoli del vostro ditino, ma a noi porta nuovi occhi, nuove letture, e questo grandi soddisfazioni per chi si dà da fare. E nulla, vengono regolarmente processate tutte le nuove iscrizioni. Vi ricordo che se volete iscrivervi ora, visto che siamo davvero agli sgocci del 2017, la vostra iscrizione varrà per il 2017 e per il 2018. Il vantaggio è che riceverete entrambe le tessere, e l'ho già detto mille volte, lo so, mi ripeto spesso, ma non posso fare a meno di dire, quando vedo una cosa bella che è bella, e le tessere di Riccardo Rossi sono splendide, e sarà un gadget che vi arriva se vi iscrivete a ISA. Bene, direi che anche la questua è andata via velocemente, e datemi il tempo di aprire il nostro Trello e dare un'occhiata a cosa abbiamo previsto in seguito. Ah, ma certo, certo, certo. Non abbiamo Nonno Apollo, ma abbiamo i Tour della Vero. Sono arrivati al quarto episodio e, come dicevo in apertura, tra un'ora esatta alle 23 sarà rilasciato l'episodio in alta definizione sul canale Astronauticast. Per ora, chi ci sta seguendo in diretta se lo può godere. Andiamo con lo screen sharing.
Abbiamo lasciato il comparto russo della stazione e adesso ci addentriamo in quello americano. Subito dopo il PMA1 troviamo il modulo Unity, anche detto Nodo 1. Nodo 1 perché è stato il primo modulo dopo Zarya, il primo vivibile, diciamo, ad essere stato lanciato, e Nodo perché adesso si aggrappano altri 3 o 4 moduli, è più uno snodo. È lungo 5 metri e mezzo con un diametro di 4 metri e mezzo. Unity è praticamente la cucina degli astronauti americani. Oltre al tavolo da pranzo, allo scaldavivande e alla dispensa, ci sono però anche i sistemi di controllo ambientale della stazione spaziale, i sistemi di supporto vitale e qui dentro scorrono i cavi per il trasporto dell'energia elettrica e dei dati. Vediamo subito qui sulla parete sinistra il tavolo, che può ospitare fino a 6 astronauti. Pensate che questo tavolo è stato progettato dagli studenti di un particolare programma che si chiama HUNCH, che è un acronimo che sta per High Schools United with NASA to Create Hardware. Quindi questo gruppo di studenti che lavorano su prototipi di oggetti che potrebbero essere utilizzati sulla stazione spaziale. Li progettano, li costruiscono e li sottopongono alla NASA. Come abbiamo detto anche per Svezda, non ci sono sedie per stare seduti al tavolo. Infatti questi tavoli servono per lo più per preparare i cibi, più che per mangiarci veramente. C'è il velcro, ci sono le varie corde che mantengono il cibo fisso, quindi qui si può preparare, e poi gli astronauti mangiano fluttuando. Possono guardarsi un film con il laptop che c'è appena dopo il tavolo, ad esempio. Possono chiacchierare fra di loro, però non si siedono. Qui sul pavimento di Unity vediamo questi rettangoli grigi. Sono cassette per gli attrezzi. Qui dentro in Unity ci sono gli attrezzi per tutti i giorni. Ogni rettangolo si alza e ci sono 5 sportelli e ognuno contiene i classici attrezzi, quindi le chiavi inglesi, i cacciaviti e ovviamente vari connettori. Ogni sportello ha zone di diversi colori per distinguerli, ma soprattutto per distinguere le diverse misure degli attrezzi sia nel sistema metrico decimale che nel sistema di misura imperiale, perché anche quello viene usato spesso sulla ISS. Un particolare attrezzo che è appeso sulla parete destra di Unity è il lettore barcode. Se un oggetto viene preso da una determinata postazione e viene spostato ad un'altra postazione, prima viene sparato con questo lettore di codice a barre, in maniera che anche a terra si sappia dov'è effettivamente questo oggetto e quindi anche le expedition successive possono andare a trovarlo senza problemi. Facciamo un passetto avanti e guardiamo Unity dal davanti. Qui sulla parete destra vediamo lo scaldavivande. Come abbiamo visto anche in Svezda, alcuni cibi non richiedono l'aggiunta di acqua e devono però essere riscaldati. Quindi cosa si fa? Si apre questo armadietto, si infila il sacchettino con il cibo che viene mantenuto fisso sempre da alcune corde, si chiude lo scaldavivande e si accende. Semplicemente sul lato che guarda il tavolo c'è il bottoncino dell'accensione e ci sono 4 LED verdi. Il primo indica i primi 10 minuti di riscaldamento del cibo, il secondo gli altri 20, 30 fino a 40 minuti. Dopo i 40 minuti lo scaldavivande si spegne da solo. Vediamo qui sulle pareti anche un sacco di patch, perché gli astronauti si divertono ad apporre qui nel modulo Unity tutte le patch delle loro missioni. Ecco, sulla parete da cui siamo entrati, sulla parte sinistra in questo caso, vediamo questi due attrezzi grigi e poi uno nero. Quelli grigi sono parte dell'attrezzatura di sicurezza della stazione spaziale, sono rilevatori di incendio. In particolare rilevano la concentrazione di sostanze combustibili nell'atmosfera interna, quindi anidride carbonica, acido cianidrico e acido cloridrico, e ne danno un determinato livello. Gli astronauti sanno che se viene superato questo livello, allora c'è rischio di incendio, altrimenti no. Ce ne sono due qui in Unity e due in Zvezda. Vengono usati se agli astronauti sembra di sentire un odore particolare. A volte c'è il caso di dover rilevare delle eventuali perdite o si sentono degli odori da dietro le pareti. Quindi cosa si fa? Questo attrezzo grigio si infila in quello nero appena lì sopra, che è una pompa. Questa pompa è collegata ad un tubicino trasparente e sulla parete interna di tutti i moduli, ne vedremo parecchi di questi forellini sulle pareti, viene infilato questo tubicino dal quale si riesce a capire se c'è rischio di incendio oppure no dietro la parete. In fondo al modulo Unity, dopo il tavolo e dopo lo scaldavivande, abbiamo la dispensa. Sulla parete di destra ci sono i cibi standard, che sono archiviati in base al tipo di se è un pranzo, se è la colazione o la cena, mentre sull'altra parete ci sono i cibi particolari, quelli che piacciono particolarmente agli astronauti, quindi possiamo trovare la frutta, la cioccolata o magari anche i cibi tipici della loro regione, i dolci e le cosine sfiziose. Sulla parte destra, in fondo al modulo Unity, andiamo verso il modulo Quest, e questo lo vediamo nella prossima puntata.
Da dove si entra? Brava Veronica, grazie, perché guarda, ogni tanto noi si scherza, ma in realtà sul web è impossibile trovare qualsiasi iniziativa paragonabile, veramente ben fatta, senza avere i mezzi della NASA, come avete notato dalla regia di fortuna di quest'ultimo servizio. Cerchiamo di portarvi una cosina simpatica ma allo stesso tempo informativa, e dal mio punto di vista di utente dei video di Veronica credo che ci sia pienamente riuscita. Vedremo.
Guarda,
il
io dal mio punto di vista di utente dei miei video, che li vedo per la prima volta adesso me la sto ridendo da morire.
ma è normale, è come quando all'inizio uno si deve abituare a sentire nelle cuffie la propria voce, fa un po' impressione, però no, a parte tutto il riscontro che abbiamo è buono, e quindi credo insomma che almeno faccia un ottimo servizio. Vediamo, continua, ce ne sono altre 4 puntate se non ricordo male, e quindi nelle prossime settimane ancora riusciremo a completare questo tour senza avere mandato Veronica nello spazio. Ahimè, ci stiamo ancora lavorando per pagare i 20-30 milioni di dollari che servirebbero per spedirla come reporter o come social media manager di ISA sulla Stazione Spaziale Internazionale. Va bene, allora siamo arrivati all'angolo dedicato ai link della settimana. Io ne ho buttati lì 3, di cui il primo, anche in questo caso recentissimo, risale a oggi pomeriggio. Si tratta della chiamata che il Papa ha fatto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Non l'ho potuta seguire in diretta perché era in pieno orario lavorativo, ma ho fatto in tempo a dare una veloce occhiata prima di andare online e ho visto che è stata svolta con la partecipazione di tutto l'equipaggio, e ho visto anche che i russi hanno parlato direttamente, ma va là, in russo con il Papa. Non ho ben capito se Paolo ha fatto da traduttore oppure hanno sfruttato il traduttore della NASA, questo non ho colto.
Sì, no, dal poco che ho visto io c'è stata una domanda del Papa e Paolo ha lasciato la parola al collega Misurkin, che ha parlato in russo, ma poi Paolo ha tradotto a grandi linee il concetto, e vedevo che il Papa ha apprezzato molto quello che...
Bene, bene. Poi me lo guardo a vedere dopo l'episodio, dopo aver sistemato in post-produzione questo episodio. E quindi, primo link della settimana, video di YouTube sul canale di ASI TV del Papa che chiama la stazione spaziale. Il secondo link della settimana l'ho messo perché è uno in realtà degli articoli usciti questa settimana su Astronauti News, ma è veramente veramente molto lungo, meriterebbe la sua rubrica Io Robot. Non lo dico in senso dispregiativo, si tratta degli aggiornamenti dal sistema solare, quindi se volete avere una chiara fotografia di tutto quello che sta avvenendo in questo momento nel giardino di casa, per così dire, non dovete fare altro che andare sulla pagina dell'articolo di Astronauti News preparato come al solito da Matteo Carpentieri, che ci ragguaglia su tutto, assolutamente tutto quello che avreste voluto sapere sulle missioni di esplorazione nel sistema solare ma non avete mai osato chiedere. Siamo nell'edizione di ottobre 2017, è uno degli nostri articoli, della serie dei nostri articoli più letti in assoluto. E per ultimo, e qui magari riesco a fare uno screen share al volo, ho voluto condividere con voi questa immagine che ESA ha rilasciato proprio qualche settimana fa. Adesso arriva, scusate, proprio questa settimana arriva lo screen share, eccolo. Si tratta della prima immagine completa del razzo Vulcan, cioè del motore a razzo che andrà a spingere l'Ariane 6. È impressionante nei suoi dettagli. Naturalmente il sito ESA ha messo a disposizione per scaricare un'immagine molto molto grande, sono oltre 10 megabyte, in cui i più, chiamiamoli di voi, tra i più feticisti della razzotecnica possono andare a zoomare e guardarsi ogni piccolo dettaglio. Magari c'è qualche modellista, magari qualche appassionato. Ecco, con questa immagine credo abbiate veramente a disposizione tutto quello che vi serve per soddisfare ogni vostra curiosità. Non so se voi avete qualche link non segnato dell'ultimo momento di cui volete parlare, altrimenti possiamo andare da Riccardo e cominciare a parlare della nostra astronautica agenda.
Sì, dico una piccola premessa veloce sui link, giusto che mi è venuto in mente. Volevo dire che se anche ultimamente non sto riuscendo a fare i timelapse, voglio dire che Paolo sta buttando giù una caterva di foto impressionante, e tutte le foto scattate dagli astronauti a bordo della stazione spaziale, ovviamente le foto non dentro insomma ai moduli, ma le foto che loro fanno al pianeta Terra, le trovate sul Gateway of Astronaut Photography. Il link è eol.jsc.nasa.gov. potete ricercare le foto per data, oppure c'è una cartina, potete limitare un'area di interesse e potete cercare quello che vi interessa. Dicevo che Paolo ne sta facendo veramente tanto, perché sta facendo anche molti timelapse, e quindi troverete lunghe sequenze che potete, come faccio io, potete scaricare, manipolare, lavorare e montare come più vi piace. E è un link che ogni tanto ricordiamo, perché comunque è una delle fonti principali anche di tutte le foto che vedete ad esempio su Twitter, prima o poi arrivano anche sul Gateway of Astronaut Photography. Allora, prendo il calendario, che vi ricordiamo il calendario che cura Veronica, lo potete trovare direttamente sul sito di Astronaut News. Abbiamo una versione griglia, abbiamo una versione timeline che è responsive e facile da consultare, ecco che Marco la sta facendo vedere, e oppure c'è anche la versione per Google, se preferite consultarlo come Google Calendar iCal. Allora, abbiamo in programma sabato 28 ottobre un contatto ARIS con Paolo Nespoli protagonista. Si sta dando molto da fare Paolo da questo punto di vista, ha fatto un contatto anche quest'oggi con un istituto, una scuola dell'Australia, aveva fatto un paio di contatti anche sabato scorso. In questo caso stiamo parlando del contatto ARIS con l'istituto tecnico Enzo Ferrari di Borgo a Mozzano Lucca e il liceo statale Cassini di Sanremo ad Imperia, materia sono contatti diretti e quindi sono tranquillamente ascoltabili anche da qualsiasi radioamatore in Italia in VHF sui 145 e 80. Mi raccomando, se c'è qualche radioamatore all'ascolto, non fate come India Kilo 4 Victor Foxtrot Delta, che sabato scorso ha veramente disturbato tutto il tempo chiamando Paolo, e ovviamente questa sua chiamata impediva agli altri radioamatori vicino alla sua stazione di sentire il downlink, perché insomma, se chiamate intanto non vi sente Paolo perché è su un'altra frequenza, e comunque è la BC, non disturbate durante un contatto ARIS, provate a chiamare gli ISS negli innumerevoli altri passaggi che fa durante il giorno sopra le vostre teste, ma perlomeno per un contatto ARIS state zitti, perché date fastidio, non è una cosa così politically correct. Scusate, ma ero anch'io a passeggio in montagna con col mio palmarino che volevo ascoltare Paolo, e avevo questo Victor Foxtrot Delta che rompeva le balle. E lunedì, dimmi.
Hai perfettamente ragione, Riccardo. Sottoscrivo. India Zulu 2 X-Ray Hotel, bravo, sottoscrive.
Passiamo a lunedì 30, che è il compleanno di Sandra Magnus, che abbiamo avuto anche l'onore di avere ospite a un'edizione di Astronauticon, quindi ci fa piacere. Un altro contatto ARIS, qua non mi si apre chiaramente quando voglio vedere la cosa, eccolo qua, con l'Istituto Comprensivo via 16 settembre di Civitavecchia, sempre con Paolo, ed è un contatto diretto, quindi Roma e dintorni, ma si suppone tutta l'Italia possa sentire il downlink. Come sempre cercherò di farvi anche sulla nostra pagina Facebook le immaginette in cui vi ribadisco l'orario con cui ascoltarlo. In questo caso stiamo parlando di mezzogiorno, quindi mezzogiorno e mezza, scusate, quindi pausa pranzo, anche un orario comodo magari per staccarvi dall'ufficio, tirare fuori la radio oppure accendere la radio che avete in macchina per ascoltare il downlink. Tanto non c'è bisogno di attrezzatura particolare, basta anche la semplice verticalina che avete sulla macchina. Era un po' che non lanciavamo più un Falcon, sempre lunedì alle 20:34 ora italiana dal Kennedy Space Center verrà lanciato un Falcon 9 con CoreaSat 5A. È un lancio che era stato spostato più volte e vediamo se questa volta riusciremo a lanciare questo satellite per le telecomunicazioni. Martedì 31 ad Halloween abbiamo un lancio di un Delta 2 da Vandenberg, abbiamo un lancio di un Minotaur da Vandenberg, quindi abbiamo due lanci da Vandenberg di due vettori differenti durante la stessa giornata, interessante.
Bisogna vedere il Delta 2 perché non mi hanno ancora messo l'orario, quindi quando non c'è l'orario a distanza di una settimana, paura che lo spostino.
Va bene, per il Delta 2 si tratta del satellite ISAT 2, invece per il Minotaur è uno SkySat 813, quindi un lancio multiplo di satelliti, immagino, perché vedo più numeri. Andando avanti, andiamo ad ottobre. Non mi si carica la pagina, ma sono io che mando giù il sito ogni volta che guardo il calendario.
Siamo un po' sfortunati, no? Poi novembre, giusto, Ricky?
È arrivato un primo novembre, niente. Giovedì, oltre che esserci il prossimo episodio di Astronauticast, il compleanno di Andrea Mogensen, che è un astronauta della classe degli Shenanigans, quindi coetaneo, non coetaneo, diciamo, della stessa classe di Samantha e di Luca. Auguri, Andreas. E poi abbiamo l'anniversario dell'Expedition 1, quindi una bella data. È stata la prima spedizione a mettere piede sulla ISS, era il 2000, sono passati 17 anni e probabilmente magari nonno Apollo ci racconterà qualche aneddoto di questa cosa, visto la data che coincide con la puntata. Non lo so, forse ho anticipato una cosa che non ci sarà, ma
sarebbe bello.
Ve lo ricorderemo sicuramente la settimana prossima. E questo è tutto.
Va bene, nel frattempo qui qualche scherzetto della nostra soundboard. Siamo arrivati in conclusione, mannaggia, ed è stata una puntata, diciamo, di durata record, ma per una volta al contrario, nel senso che di solito non ce la caviamo prima di un'oretta abbondante. facciamo un'oretta e mezzo quasi, ma invece oggi siamo rimasti.
Marco, guarda, ti fermo un attimo così l'allunghiamo un po'. C'è uno in chat su YouTube che chiede: ma avete mai visto un lancio dal vivo? Te lo chiedo a te, anche perché è stata anche una, c'è stata la, appunto, la ricorrenza proprio qualche giorno fa.
Sì, esattamente 10 anni fa ho avuto la fortuna di vedere 2 lanci nel giro di una settimana. Un lancio GPS, penso che il vettore fosse un Delta, e un altro lancio è stato STS 120 di Paolo Nespoli, quando ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale per la prima volta. Era una missione relativamente breve, di una 15 giorni, come tutti i voli dello shuttle verso la stazione, ed è stata un'emozione fortissima, una cosa che auguro a tutti gli appassionati di astronautica di vivere nella loro vita, andare a vedere un lancio dal vivo. Due cose non sono assolutamente trasmesse da nessun tipo di video, da nessun tipo di registrazione audio: le vibrazioni a bassa frequenza che vi entrano nello stomaco come se foste abbracciati ad un subwoofer messo a piena potenza durante un concerto, è qualcosa che anche a 10-12 km di distanza, vi assicuro, è sconvolgente. E la luminosità del motore a razzo in funzione è luminoso forse più del sole, e quindi le telecamere compensano per non avere sovraesposizione,
o saturano, quindi non si...
o saturano, sì, insomma, diciamo che non riportano quella che è la realtà che potete osservare. Un terzo fattore, che forse era più legato a un lancio americano, non è detto che sia così se avrete la fortuna di vedere qualcosa di simile da altre parti, è la partecipazione del pubblico. È proprio come essere a un concerto. Nel caso dello shuttle ci sono persone che urlavano, c'erano persone che urlavano dal classico God Bless America, a persone assolutamente fuori di sé dalla gioia che saltavano, urlavano. Io personalmente avevo le lacrime agli occhi, perché c'è questa sorta di fortissimo stato emotivo intorno a voi, è qualcosa di che coinvolge tutti i sensi. Quindi sì, ho avuto questa fortuna e me la porto dentro come un piccolo tesoro, perché è un'esperienza davvero pazzesca. Si percepisce la potenza che è necessaria per lanciare svariate tonnellate in orbita, è una piccola esplosione controllata.
È una delle ragioni per cui anche io spero che presto dagli Stati Uniti ritorni, no, a lanciare un equipaggio con astronauti. Certo, uno va a Cape Canaveral, assisterà a un lancio di un Falcon o un lancio di qualsiasi altro razzo, però chiaramente io italiano non è che mi prendo e vado negli Stati Uniti, in Florida, a vedere un lancio di un vettore, di un satellite per le telecomunicazioni. Sono più invogliato a fare una cosa del genere se so che c'è un equipaggio da bordo. Quindi speriamo che NASA, SpaceX o tutti gli altri privati che sono in così tanto fermento in questi ultimi anni presto riportino qualche astronauti in orbita lanciato dagli Stati Uniti, magari qualche italiano, perché purtroppo andare a vedere un lancio in Russia è una cosa abbastanza proibitiva dal punto di vista dei costi, e cioè e l'italiano medio come posso essere io è una spesa che non posso affrontare.
Diciamo che tu sei già stato anche più volte in America e magari sì, preferiresti vedere un lancio un po' più consistente. Io andrei là anche per il lancio di un satellite qualsiasi, però poi andrei a farmi il giro al KSC, al Johnson Space Center, perché lì non ci sono mai stata, quindi tutto in uno.
Naturalmente andare a vedere un lancio al Kennedy significa anche potersi godere la visita in uno dei centri per visitatori più attrezzati, c'è veramente di tutto, è splendido. Un'altra delle emozioni più belle è andare a pranzo sedendosi sotto al Saturn V, anzi sotto al modulo lunare, uno di quelli costruiti veri, quindi non un modello di sviluppo, ma proprio uno dei moduli lunari costruiti e non lanciati, perché poi il programma Apollo è stato tagliato. Ce l'avete lì sopra la testa, vi gustate il vostro hamburger mentre guardate nel razzo dello stadio di discesa dell'EM. Una cosa bella dietro l'altra, ed è stato anche un po' il nucleo della fondazione del nostro gruppo, visto che è stato in realtà non un viaggio solitario ma fatto con altri amici che si sono coordinati su forumastronautico.it. chissà che non possiamo ripetere qualcosa di simile in un prossimo futuro. Va bene ragazzi, allora possiamo dire è arrivato il momento di tirare i remi in barca. ci siamo davvero avvicinati all'ora di trasmissione. Non importa, è bello anche che qualche volta tagliamo corto, così diamo importanza al contributo di chi non c'è. Sicuramente Paolo e Michael saranno di ritorno la prossima settimana. Ricordiamo anche Luigi che si unisce alla crew quando è possibile. Vi rimandiamo per tutto il resto ai nostri canali digitali, li abbiamo ricordati tutti durante il momento della questua dell'interludio. Da Darmstadt è veramente tutto. Vi saluta Marco Zambianchi e passo la parola ai miei due co-host facendo il giro al contrario. Partiamo da Modena, dove ci saluta Riccardo Rossi.
Un saluto a tutti dall'equipaggio ridotto in versione Apollo a 3 membri. Grazie per averci ascoltato, ci sentiamo la prossima settimana e buon weekend se ci state ascoltando nel weekend. Ho detto una cavolata, non devo dire.
Beh, non c'è problema, augurare un buon weekend è una cosa bella, è dietro l'angolo. Passiamo a Verona, dove ci saluta Veronica.
Ciao, vi saluto anche io, ci sentiamo la settimana prossima. Un bacione da Verona.
E vediamo di tirar su questo volume. Non abbiamo detto Ad Astra.